Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Best of 2024, il meglio di SBS Italian.
Si finisce un anno, ne inizia un altro. Questo è un periodo di passaggio in cui capita a molti di rivolgere uno sguardo magari al passato, ma allo stesso tempo immaginare il futuro che verrà, quindi cosa potrà accadere in questo 2025 appena iniziato, cosa potremmo fare diversamente, magari chissà come potremmo migliorare la nostra vita.
Ebbene, lo scorso febbraio ci colpì la scelta di San Giovanni, giovane cantante italiano che pochi giorni dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo annunciò di volersi prendere una pausa. Stava diventando tutto troppo per lui e qualche volta, insomma, la scelta giusta è quindi non pensare ad altre cose da fare, ma fermarsi o quantomeno rallentare. Ne avevamo parlato con alcuni ospiti, con voi che ci ascoltate, e quindi riascoltiamo nella circostanza questo dibattito moderato da Massimiliano Gugole e Andrea Pagani.
Finiscimi, la canzone con la quale San Giovanni ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo. Per lui non è andata benissimo, è arrivato penultimo, ma non è di questo che parleremo oggi, né è per questo. Lui assicura che ha deciso di fermare la sua attività professionale. Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo.
E così scrive il cantante vicentino che a 21 anni ha rimandato la pubblicazione del suo nuovo album e ha cancellato il suo concerto di ottobre, aggiungendo nel suo post Instagram: voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto, ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti.
Tantissimi messaggi di sostegno, risposta al suo post, anche da parte di moltissimi colleghi. Ne leggiamo soltanto due. Il primo lo scrive Loredana Bertè: ragazzo mio, fai bene a fermarti e a riflettere su te stesso e su quello che vuoi trasmettere. Ricorda, gli uomini senza idee per primi vanno a fondo e tu invece devi navigare lontano.
Ma c'è anche Madame che scrive: torna a splendere, fratellino, ti aspettiamo per tutto il tempo che ti serve. Te l'ho sempre detto, il tuo è un talento cristallino, indiscutibile, non si esaurirà mai con il tempo, ma si sarebbe esaurito tirando troppo la corda.
E così tantissimi altri, anche non famosi naturalmente. Nel suo post San Giovanni dice di aver ricevuto tantissimo sostegno e tantissima comprensione, anche perché, dice, mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo.
E allora prendiamo spunto da queste dichiarazioni per porci anche una domanda che ci poniamo noi stessi, ma che vi giriamo, cioè quando è il momento di fermarsi e di prendere una pausa, se ci siete passati, quali sono stati i segnali e quali sono stati i timori nel fermarsi, invece le speranze nella ripresa. Fatecelo sapere al 1300 799 626, messaggino sempre valido allo 0429 996 263, ma c'è anche facebook.com/sbsitalian sulla cui pagina potete mandarci i vostri pensieri.
E noi ora iniziamo la nostra conversazione assieme a Monica La Saponara, che chiamiamo in Italia, quindi doppiamente grazie sia per esserci che per l'orario un po' infelice. Ciao Monica.
Eccomi, ciao a tutti.
Monica, è veramente una chiamata a quel tempismo perfetto, perché di professione sei un escape coach. Traduciamo forse in maniera impropria, ecco, escape coach, diciamo allenatrice verso la fuga, ecco. Spiegheremo tra un po' meglio questo termine, che a volte è difficile, no? Fare il salto tra le lingue.
Certo.
Partiamo dalla tua esperienza personale intanto. Raccontaci di quando tu hai detto basta e hai avuto il coraggio di fermarti.
Allora sì, io ormai 10 anni fa, quando ancora non andava di moda a mollare, ho deciso di lasciare un lavoro da dipendente, un lavoro anche diciamo buono, con tanti benefit, e per un motivo abbastanza, diciamo, allora sembrava una cosa un po' oscura, ma poi pian piano si è dipanato tutto al meglio, ed era quello di voler fare qualcosa che avesse per me un po' più di senso. Io lavoravo nel settore del marketing televisivo e mi rendevo conto che quello che facevo sostanzialmente era un po', diciamo così, effimero, e cercavo di, avevo voglia di capire dopo anche un momento brutto, no? Per questo mi ritrovo anche un po' in quello che poi diceva San Giovanni, e nella voglia di fermarmi, di capire veramente che cosa volevo e desideravo. Ed è stato lì che ho iniziato poi un lavoro di ricerca che, diciamo, è partito da un grosso lavoro su me stessa, per capire che quello che volevo fare era proprio aiutare le persone che come me non erano felici del proprio lavoro e volevano trovare veramente qualcosa che desse proprio significato alle loro vite, visto che il lavoro poi occupa gran parte delle nostre giornate, quindi è molto importante come le riempiamo, no, queste giornate.
Ecco, parleremo tra un attimo proprio di come hai usato questa tua esperienza, come hai trasmesso questa tua esperienza nel tuo lavoro di oggi. Prima volevo chiederti però se appunto anche tu ti sei presa un periodo di pausa o ti sei subito gettata nella prossima, in un'altra attività.
Allora, io non mi sono presa un periodo di pausa perché avevo, tra virgolette, i problemi delle persone normali, no? Quindi quello di pagare l'affitto e le bollette. E quindi quello che ho fatto è stato in qualche modo veramente respirare un paio di mesi e a fare quello che definisco un passaggio intermedio. Nel senso, a me stava molto stretta la vita d'ufficio e ho deciso all'inizio di continuare a fare il mio lavoro da freelance, quindi con maggiore libertà, e poi nel mentre di studiare per poter fare il mio nuovo lavoro. Quindi, diciamo, è stato, ed è anche quello che io, diciamo, consiglio a tutti di fare, a chi non può permetterselo chiaramente di fermarsi e basta, ma di fare una sorta di percorso di transizione, no? Verso quella che può essere poi una vita più soddisfacente.
Ecco, intanto stavo guardando che abbiamo già alcuni ascoltatori in linea che vogliono dire la loro. Intanto vorrei dare il buongiorno ad Alessandro. Alessandro, ci sei?
Sì.
Eccoti,
sì, ci sono.
Eccoti lì. Alessandro.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno a te, come stai?
Bene, bene, grazie.
Allora, dici, ovviamente c'è tutta una serie di domande, ma insomma raccontaci la tua esperienza, se hai vissuto anche tu questo bisogno e come l'hai affrontato.
E più che vivere, diciamo, quel bisogno, cerco sempre di prevenire, prendere delle pause prima di arrivare a quel punto lì di, diciamo, rottura o di stress, di stanchezza. Quindi per me è un po', la interpreto un po' in maniera diversa dalla precedente ascoltatrice.
E Alessandro, come sai che è il momento di fermarti? Quali sono le avvisaglie?
Generalmente quando arrivo al picco del lavoro e non ho, diciamo, altre, come dire, motivazioni o come dire, sfide sul lavoro, allora so che quello è il momento un attimino per tirare un po' il fiato,
fiato, il fiato, riposarsi,
sì, esatto, sì.
Quindi quando riposarsi. Il bagaglio è un po' vuoto. Ecco, visto che abbiamo anche Monica che è in diretta con noi, ti chiediamo, Monica, dal tuo punto di vista appunto di escape coach, ha un cliente che ti denota i suoi problemi, cosa trasmetti della tua esperienza?
Ma io trasmetto appunto l'idea che è possibile per tutti. So che può sembrare una frase fatta, però è anche vero che molte volte noi siamo bloccati quando vogliamo fermarci e ripensare la nostra vita, siamo bloccati da tante credenze limitanti, no? Dal fatto che comunque per fare dei grandi cambiamenti ci voglia sempre qualcosa, ci vogliono i soldi, ci voglia il tempo, bisogna essere liberi da legami, tante competenze e via dicendo. Ecco, quello che mi è capitato, diciamo, in tutti questi anni è quello di aver veramente lavorato con persone che partivano da background a situazioni completamente diverse tra di loro, e quindi questo un po' il messaggio è cercare di non arrivare, io dico sempre, al punto di rottura, cioè il burnout, se possiamo evitiamolo, no?
Che era un po' quello che diceva il nostro Alessandro un istante fa. E volevo chiederti,
esatto,
Monica, in conclusione, perché abbiamo anche altre chiamate su queste domande che insomma si vede che non siamo gli unici a porci, un'ultima domanda per te invece, se ci sono dei tratti comuni, dei consigli generali che possono essere applicati un po' a tutti, o se ogni caso effettivamente è a sé e ognuno deve trovare le proprie soluzioni?
Allora, ogni caso è a sé, perché in realtà creare un lavoro che, diciamo, che rispecchi un po' noi stessi, i nostri desideri, chiaramente parte molto da noi stessi. Però quello che è importante, secondo me, è fare veramente un grosso lavoro di centratura iniziale, no? Quindi liberarsi un po' dalle paure, appunto, da queste credenze limitanti, e cercare di capire che esiste una strada, come dicevo, per ognuno, e che va però in qualche modo progettata e quindi ragionata, no? Questo è importante, non fare passi falsi, non fare, diciamo, cambiamenti, diciamo, repentini, senza troppa pianificazione, perché quello poi può essere chiaramente pericoloso, tra virgolette, perché ci mette in una situazione difficile. Quindi respirare, prendersi tempo e progettare.
Ecco, respirare mi sembra il verbo più appropriato, come dice, prendere fiato, respirare, non nel frattempo, esatto. Ti facciamo respirare, visto che, insomma, allora in Italia è tarda, e quindi ti ringraziamo, Monica La Saponara, Escape Coach, per il tuo prezioso intervento. Grazie, buona sera, buonanotte.
Grazie, grazie mille, buon proseguimento.
E quindi ringraziamo Monica, e in chiusura, prima di salutare anche Alessandro, questa analisi di Monica ti trova d'accordo?
Assolutamente sì. Sì, l'ho vissuto, diciamo, con la mia nella mia esperienza, diciamo così, sempre cercando di evitare punti di rottura.
E quindi respirare, equilibrio, insomma, sono tutte parole del campo semantico del fermarsi. Alessandro, grazie tanto per la tua testimonianza, e buona giornata. Abbiamo in linea Anna. Anna, ci sei?
Sì.
Eccola lì.
Buongiorno, Anna, come stai?
Buongiorno, come si va, ragazze? Bene?
Bene, molto bene. Cosa ci dice al riguardo di oggi? Lei si ferma mai, signora?
No, io mi fermo, io ho avuto una brutta esperienza, perché la mia sorella era molta gelosa di me, e sempre mi toglieva i ragazzi, dice sempre in uscita a mia mamma, menina ha fatto qua, hanno fatto là, non era vero niente, mia mamma non ha ammalato mai le bastonate, perché ne era niente, mia sorella c'è tutte le buce, però quando si è presentato mio marito Enrico, mia sorella non ha potuto ostacolare il matrimonio, perché è best friend di sua sorella l'anima, è andato tutto bene, invece si è acchiappato un marito che non lavorava, era sfaticato, invece si è acchiappato un marito speciale, c'è un negozio in piazza, era barbiere, e tutti lo rispettavano, e ho avuto una grande fortuna, perché me lo sono meritato. Dopo che ci ho cresciuto i figli, ho fatto la badante, e dopo mi sono sempre in casa, era troppo cattivo mio sorello, se un giorno muore non la vado neanche a vedere, perché ma sei troppo cattivo, non mi ha rispettato di qualità di sorella, che ha fatto la babysitter e ha cresciuto i figli.
E però, insomma, c'è anche, ci dispiace ovviamente sentire queste cose, ma insomma, lei si è fermata una volta che ha trovato Enrico, perché era un uomo d'oro a quanto pare, quindi a volte fermarsi...
Mio marito è molto speciale, mi vuole molto bene, abbiamo 4 figlie e 7 belli nipotini, cioè, abbiamo una bella famiglia, abbiamo creato e siamo tutti una cosa, ci vogliamo molto bene e ci rispettiamo tra me le parti.
Sempre bisogna fermarsi, caro Massimiliano. Vedi, 4 figli e 7 nipotini vuol dire che, insomma, a volte
io mi sono fermato molto prima. Comunque ha ragione Anna, che è importante la famiglia come base, o comunque un affetto, un rapporto, qualcuno per anche una via di fuga. Quindi Anna, grazie per averci chiamato, arrivederci.
Grazie a voi, buone cose.
E ringraziamo ovviamente la signora Anna, sempre puntuale agli appuntamenti con il Talkback. Per passare adesso, passiamo a Martina. Massimiliano, che dici? Passiamo a Martina.
Sì, Martina Ferri, una giovane infermiera che aveva iniziato a lavorare in ospedale in Italia durante la pandemia. La nostra Francesca Valdinucci l'aveva intervistata proprio per raccogliere la sua storia, che raccontava di un enorme stress risoltosi in un cambiamento, appunto, radicale di professione e di paese. Martina ora è qui in Australia, un paese che sognava da quando aveva 18 anni. Non poteva essere con noi oggi, ma ha voluto comunque mandarci la sua testimonianza, tornando agli ultimi difficili mesi in Italia. Ascoltiamo.
Dopo il Covid, come tutti sanno, la situazione in ospedale era molto 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 tragica, molto complicata. Lo è stato sia durante il Covid, ma anche dopo il Covid, perché comunque le persone sono cambiate, c'era molta più negatività, molta più paura, e da un certo punto di vista anche molta meno fiducia nel personale sanitario, almeno questa per mia esperienza personale. Io vengo da Reggio Emilia. E comunque lì la situazione non mi piaceva per niente, non mi trovavo bene, non mi sentivo soddisfatta del mio lavoro, della mia retribuzione, perché alla fine quando tu lavori tanto e ti impegni, cerchi di dare il tuo meglio, fai turni su turni e poi alla fine il compenso che ricevi è nulla praticamente, è solamente soldi per cercare di arrivare a fine mese. Diciamo che dopo la tua soddisfazione nel fare quel lavoro arriva a zero, almeno la mia era sotto allo zero. Ero arrivata a un punto dove non mi piaceva assolutamente andare a lavorare, mi svegliavo e avevo l'ansia di andare a lavorare, era diventato molto faticoso fare il mio lavoro in Italia, anche se io amo tantissimo il mio lavoro e mi manca terribilmente, infatti non vedo l'ora di finire tutto questo processo del riconoscimento della professione, che qui in Australia è lunghissimo. Io sono qui ormai da un anno e mezzo e lo sto per finire, incrocio le dita, ma lo sto per finire.
Persino Papa Benedetto XVI si è dimesso nel 2013, mai accaduto nella storia. Lo scorso dicembre la regina di Danimarca, Margaret II, ha abdicato dopo oltre 50 anni di regno, ruoli che appaiono eterni, specie di questi tempi. Come diceva Monica prima, insomma, non lo sono più e si può dire basta. Una storia, tra l'altro, che abbiamo raccontato moltissime volte in tempi recenti nella politica di questa parte del mondo.
Esatto, partiamo dal Western Australia, dove Mark McGowan era considerato invincibile. Premier appunto dello stato di Perth negli anni della pandemia, nel 2021 portò i laburisti a un trionfo mai visto prima, conquistando 53 dei 59 seggi del Parlamento statale, ma dopo due anni si è ritirato dalla politica.
But the truth is I'm tired, extremely tired. In fact I'm exhausted. The role of political leadership doesn't stop, it's relentless. It comes with huge responsibility that is all consuming each and every day. And combined with the COVID years, it's taken it out of me.
E dall'altra del parte del fosso, over the ditch, come si dice da queste parti, nell'aprile 2023 dava le dimissioni una delle leader politiche più popolari in Nuova Zelanda, ma non solo, nel mondo, era Jacinta Ardern.
I thought that I would need to change dramatically to survive. I didn't change. I leave this place as sensitive as I ever was. Prone to dwell on the negative, hating question time so deeply that I would struggle to eat most days beforehand. And I'm here to tell you, you can be that person and you can be here. Now, I cannot determine what will define my time in this place, but I do hope I've demonstrated something else entirely, that you can be anxious, sensitive, kind, and wear your heart on your sleeve. You can be a mother or not. You can be an ex-Mormon or not. You can be a nerd, a crier, a hugger. You can be all of these things. And not only can you be here, you can lead just like me. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
Tina Koto, così Jacinta Ardern si commiettava dal Parlamento neozelandese riconoscendo le proprie debolezze come necessarie per la sua forza, un po' come riconoscere di essere deboli in un modo che forse può sembrare contraddittorio per alcuni, è in realtà una prova di forza.
E ora ne parliamo con Alessandra Papazzo, che a Newcastle porta la tradizione culinaria italiana con qualche aggiornamento nella sua osteria Papazzo. Ciao Alessandra.
Ciao Massimiliano, ciao a tutti.
Ciao, ciao, buongiorno Alessandra. Abbiamo pochi minuti purtroppo per raccontare però una storia complessa, quindi il compito è doppiamente difficile. Oggi ti esprimi in cucina, ma in passato sei stata executive assistant del CEO di Google Italia. Raccontaci com'era prima di tutto quella vita e quando è che hai capito che non avrebbe potuto, insomma, andare avanti e che ti dovevi fermare?
Allora, sì, ho lavorato per Google in Italia, diciamo in base in Italia, con dei viaggi frequentissimi in Francia e in America, perché mi occupavo ero assistente esecutiva del capo di Google Italia e allo stesso tempo del vicepresidente di Sud Europa, Medio Oriente e Africa. Mi occupavo dell'organizzazione di eventi in Italia, sia per gli impiegati di Google Italy che per i nostri clienti e tutti i directors. ma era una vita abbastanza completamente diversa da quella che svolgo oggi. Era un'attività che richiedeva la mia disponibilità quasi 24 ore su 24, su 7 giorni su 7, perché ovviamente sia il CEO di Google Italy che il VIP viaggiavano tantissimo, e ovviamente in diverse parti del mondo, quindi con diversi fusi orari, e quindi spessissimo mi ritrovavo anche spesso a risolvere comunque dei problemi e nel mezzo della notte, e quindi la mia giornata si svolgeva praticamente dalle 8 del mattino fino, cioè avevo un orario di inizio ma non avevo mai quasi mai un orario diciamo di fine, no? E in più con questa disponibilità nel mezzo della notte, se di reperibilità, no?
E come quindi... hai capito quindi che era il momento di dire basta, insomma, di fermarti o di fare altro?
Allora, nel momento in cui ho iniziato ad ammalarmi, questa è una cosa in cui, che avevo già testato, diciamo provato in aziende precedenti, anche se in Google Italia ho diciamo passato più anni, e già dopo diciamo 2 anni, 1 anno e mezzo in cui ero nell'azienda, in un viaggio a San Francisco, in uno di diversi viaggi che ho fatto a San Francisco, dove avevo completamente da sola organizzato questo viaggio con alcuni dei nostri migliori clienti, e avevo organizzato tutte le attività lì, sia a Silicon Valley che diciamo nella città di San Francisco. Non appena sono arrivata a San Francisco mi sono ammalata terribilmente, quindi ho passato tutta la settimana in albergo con una febbre tipo a 41, e lì sono stata malissimo, ma ho continuato a lavorare dalla stanza dell'albergo, quindi non ho potuto ovviamente partecipare a tutte le attività. Lavoravo dalla camera d'albergo. Quando sono rientrata in Italia ci ho messo tantissimo per recuperare, e da lì a distanza di ogni anno, ogni volta in cui mi fermavo anche per una settimana di vacanza, mi continuavo ad ammalare, fino a quando nel 2012 ho avuto un intervento per altri motivi, e lì praticamente, svegliatami dall'anestesia, mi sono ripromessa che avrei lasciato, ma era già già negli anni avevo comunque iniziato a sentire che appunto non era il posto giusto, non era la cosa giusta per me, anche perché avevo comunque dei sogni che volevo realizzare, e questo il segnale, no, del fatto che io mi stessi ammalando così costantemente è stato proprio uno dei motivi.
Tanto un minuto o nemmeno, volevo solo chiederti in conclusione, Alessandra, come hai comunicato questo a te stessa, ai tuoi colleghi, ai familiari? Insomma, è stato difficile dirlo e dirselo?
Allora, a me non nel senso che io è stata dura, ci ho messo un po' di anni, no, a processare, cioè a registrare questa cosa, queste voci che sentivo dentro, che sentivo che non andava bene, che non era salutare, abbastanza tossico, e quindi ci ho messo un po' di anni per realizzare questo. Con i miei genitori è stato difficilissimo, perché mio padre, poi sai, napoletano, le studi Italia, stava per avere un infarto, perché Google, una posizione a Google era un posto assicurato a vita. Con i miei colleghi no, perché comunque la situazione, cioè, era una cosa molto sentita, molto, cioè non ero l'unica, sola.
Ma è questo, insomma, come diceva il dottor Stranamore, si può fare, eh? Quindi da essere nella vita precedente executive assistant del CEO di Google Italia a cucinare a Newcastle nella sua osteria Papazzo. Alessandra Papazzo, noi ti ringraziamo per la tua testimonianza.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.